Antonietta Potente, dopo aver concluso l'esposizione dei temi come si era prefissa, dà spazio a domande, interventi, osservazioni, richieste di approfondimento, per concludere così insieme, in questa tarda mattinata della domenica 24 luglio 2005, all'Oasi di Bartolomea di Lamezia Terme a Roma, il corso di spiritualità, riflessione, preghiera sulla fede, semplicemente appoggiarsi alla profondità della vita. Riportiamo qui gli interventi di alcuni partecipanti e poi le risposte di Antonietta. Inizia Marinella Gentile di Roma.
Sento e fare un elogio a questo, diciamo, chiamiamolo titolo. E io sono arrivata proprio da questo titolo qui, perché quando l'ho letto un attimino con attenzione, ce l'avevo a casa, però così l'avevo un po' messo lì. E martedì scorso effettivamente l'ho letto e ho detto, dico, ma... E poi... È strano perché l'ho subito letto come una poesia, tant'è vero pensavo ci fosse sotto una citazione, perché mi ritornava dentro questa, anche forse anche come scritto, così con queste pause a capo. E quel semplicemente appoggiarsi, chi stava con me al primo giorno, a me mi aveva proprio attirato, e sentivo proprio l'urgenza di starci dentro in quel semplicemente, in quell'appoggiati, quindi sono molto grata che sia arrivato. Certo, ci vorrà molto tempo proprio per starci, però sento che in quel semplicemente, devo ancora capire, c'è veramente tutta l'arte, lenta, tranquilla, che dobbiamo rimparare. Per cui c'è una domanda: che cos'è per noi, come la viviamo questa semplicità? Una semplicità che è solo semplicità e rimane tale dall'inizio alla fine, non so come dire, in un gesto, no? Perché noi, almeno a me capita questo, iniziamo dal semplice anche quando facciamo un disegno e poi, no, ci troviamo in un complesso, in un articolato, no? E così come quando analizziamo una poesia o un brano, anche a scuola, no? Io per esempio sono sempre molto amareggiata e anche rattristata quando penso, anche già solo all'asilo, poi vi racconto un episodio, in cui noi diamo ai bambini le fotocopie, già dei libri, dove loro devono unire i puntini, colorare, qualcosa che già sta là. Mia figlia per esempio da sempre, era piccolissima, si arrabbiava se gli dava un foglio dove già c'era anche il minimo trattino. È sporco, mi diceva, no? E io all'inizio dicevo, ma no, c'è solo questo, guarda. E mio figlio quest'anno, tra l'altro grande, al catechismo, il primo giorno, una fotocopia da riempire dopo aver letto un brano e un disegno anche lì di Gesù disegnato a un bambino da colorare. Lui è arrivato a casa arrabbiatissimo, no? Che ne sappiamo noi? Allora mio figlio, io devo dire, era piccolo, mi ripeteva spesso questa frase, ma che ne sai tu? A me mi infastidiva enormemente all'inizio, no? Ora comincio a starci dentro e devo dire che è una grande liberazione, come lo è questa frase. Che ne sappiamo noi? E ce lo dovremmo dire più spesso, e veramente stare in questo semplice. Io ho provato questi giorni a starci dentro e mi sono ritornate tante parole che ho collegato a questo semplice, e voglio cercare di essere breve, devo finire, però volevo dire ancora due cose, e mi è ritornata in mente, soprattutto perché uno dei libri più belli che ho letto ultimamente è questo di Vannucci, quando lui parla della parabola della zizzania, no? In cui dice, i discepoli hanno questa esigenza di dire, allora andiamo nel campo e togliamo la zizzania, no? È troppo semplice. Allora Gesù gli dice, no, e così Vannucci anche commenta, lasciate che il grano e la zizzania crescano insieme. E allora mi sembra che anche questo semplicemente è fare che le cose, anche gli opposti, no? In questi giorni l'ho trovato molto liberante, e crescano insieme lì nel campo. Questo è il campo, l'unico campo. E il canto di stamattina di Daniele diceva in fondo la stessa cosa. Non l'avevo mai letto così, cioè la notte e il giorno le benediciamo insieme, i monti e le colline, il sole e la luna, insieme. Questo per me è anche il semplice, unificare un po' le cose. E concludo con questo. Mi stupisco sempre quando il bambino trova una forma. Mio figlio Filippo ha fatto forse per più di un anno solo case, e ogni volta per lui era come se fosse la prima casa, e c'era solo quello, e ogni volta io devo dire mi stupivo del fatto che purtroppo a me adulta, anche se così insomma giovane, però mi sembrava sempre che mancasse qualcosa, e mi stupivo che invece lui lo sentisse come qualcosa di appagante, di finito, no? E così mia figlia sarà almeno un anno che fa solo alberi, e ogni volta per lei magari più alto, più basso, è diverso, però è appagante. Invece quando io osservo quest'albero, no? Noto subito gli spazi vuoti, quello che manca, no? Questa deformazione che abbiamo terribile, no? Terribile, anche dall'educazione che ci viene, no? Di non vedere già in quello il tutto, no? E ripeterlo. A questo semplicemente io infatti volevo aggiungere questa continuamente che la vedova vive, no? Lei continuamente ha scelto quel gesto lì e per un certo tempo lo rifà, lo ripete. Quindi semplicemente e continuamente. Una mia amica è venuta a trovarmi qualche giorno fa e mi ha raccontato che suo figlio aveva appena compiuto 3 anni, il primo giorno d'asilo arriva a scuola, ormai si chiama anche per i bambini scuola, e rimane sulla porta per un po' di tempo. E la maestra non capisce come coinvolgerlo, questo bambino rimane là, sulla soglia, no? Dopo parecchio la maestra riesce a portarlo seduto, lo fa sedere subito sul tavolo e gli dà un foglio. Questo bambino si guarda intorno, vede i pennarelli e sta. E la maestra gira, rigira, no? Sollecita un po', prendi il colore, e il bambino sta. Passa tanto tempo e lui finalmente prende un pennarello, poi noi adesso diamo solo i pennarelli, e lì lui fa un tratto. La maestra cammina, racconta, facciamo il mare, facciamo la barca, e questo bambino fermo, sì, la mamma me l'ha raccontato perché è rimasta ancora sulla porta, no? Riprende un altro colore e rifà un altro segno, questo foglio fortunatamente bianco questa volta. Dopo un po' la maestra ripassa, prende la mano del bambino, dico questo veramente con molta, cioè non voglio giudicare nessuno, vorrei questo esempio, lo sto portando come un modo che proprio anche di guardare noi stessi, quello che noi facciamo su di noi proprio, continuamente. È un'ottima maestra, tra l'altro stimata molto anche dalla mamma. Però la maestra prende il braccio del bambino, riprende quei tratti e disegna la barca, disegna il sole. Ah, gli dice, guarda che bella barca è venuta fuori. Rivà. Il bambino prende un pennarello nero e traccia tutto. Ha proprio segnato tutto. Maestra, così dice, ma... dà alla mamma questo disegno, la saluta e dice lo rifaremo. No, adesso al di là del bambino, però è veramente quello che noi continuamente facciamo su di noi, no? Il voler sempre arrivare a una forma che è quella che conosciamo, fatta, finita, conclusa, no? Dove ci dobbiamo vedere per forza qualcosa e anche subito, al primo giorno, no? Lì, con quel colore lì, con quella, cioè cosa facciamo su noi stessi, ecco, questa è quello che volevo dire. E anche questa cosa, ad esempio, dei libri di testo, no? Io riflettevo su questa cosa. Noi diamo le poesie, ma diamo subito anche il commento, no? C'è sempre prima il commento. Addirittura sto vedendo che i libri di testo hanno a volte le frasi sottolineate nei racconti, nei brani, no? Subito sotto le parole importanti col significato. Tutte queste antologie sono pezzettini di una miriade, no? Dall'America Latina all'Italia, pezzetti qua e là. E, così, scusate.
Ho fatto la pendolare in questi giorni e volevo ringraziare comunque perché il percorso che stiamo facendo noi con la parrocchia di Santa Lucia, in qualche modo qui a Lamezia, in qualche modo ci fa sentire in una strada più grande. Quindi quello che abbiamo ascoltato ci ha confortato in questi giorni. Io sono una mamma normale, una persona normale. Mi occupo d'arte, quindi anche il discorso che si faceva oggi sulla prospettiva e la mancanza di prospettiva è una cosa che mi riguarda, anche perché la prospettiva nasce in un momento di potere e potenza. È l'uomo che si mette a guardare il mondo con gli occhi di Dio, cosa che prima era visto al contrario. Infatti le prospettive medievali sono rovesciate, è Dio che ci guarda. E poi la rivoluzione moderna nella quale siamo ancora immersi noi oggi. Ecco, noi ci stiamo abituando a non vedere le cose sempre con gli occhi del diritto, della pretesa, del questo mi tocca e quindi se mi tocca io lo devo raggiungere. Forse perché penso che molti stanno oggi, che avevano conquistato i diritti per legge, pensiamo a tutti i popoli dell'ex Unione Sovietica, oggi sono da noi e sono ritornati in una condizione di prediritto. Quindi sono da noi a fare le badanti, a fare il babysitter, a fare altro anche. Quindi questo diritto non appaga e non paga, forse ci vuole qualche altra cosa. E penso anche a un atteggiamento delle nostre donne che è un atteggiamento non di tenerezza e di forza, ma vedo intorno un atteggiamento di durezza e fragilità, un po' come la differenza tra la ghisa e l'acciaio. Non so, ringrazio per questo.
Quindi in questi giorni di aver conosciuto molti di voi, non dico tutti perché non è vero, quasi tutti, di aver ascoltato con piacere Antonietta. Volevo fare alcune considerazioni, poi magari alla fine anche una domanda. Si è parlato di armonia, molto si è insistito sul tema dell'armonia, che potremmo tradurre anche con equilibrio, cioè tra le diverse dimensioni della vita, un equilibrio. È stata citata poc'anzi la parabola della zizzania e del grano buono, che l'altra domenica è stata a noi proposta. E nel mondo ecclesiale la tentazione qual è stata, direi qual è, ma diciamo qual è stata, di interpretare questa parabola nel senso dimissionario, cioè nel senso che ci penserà la provvidenza, che le cose vadano, vabbè, certo noi non abbiamo questo diritto, ci penserà la provvidenza a intervenire storicamente. Per esempio sulla questione della mafia. Io credo che la Chiesa, i cristiani hanno fatto questa lettura, ma anche con i conflitti proprio sociali, dei diritti delle donne, dei lavoratori. Sì, effettivamente c'è un problema, ma che cosa non è? Si vedrà. E quindi a questo punto la provvidenza coincide con una nostra visione delle cose, cioè noi pensiamo che la provvidenza sostituisce, fa, ecco, la prospettiva della provvidenza diventa la nostra prospettiva. Cioè noi pensiamo che la prospettiva della provvidenza coincida con la nostra e col nostro modello di rapporto Chiesa-mondo, cioè un modello di distacco, se non di occultamento. La prima cosa che volevo dire. E quindi questo è molto... non c'è equilibrio qua, non c'è armonia. Seconda cosa, mi piacerebbe che tutti noi rileggessimo la cosa che ha detto Antonietta, non solo in chiave personale, ma in chiave appunto ecclesiale. Diamo una lettura ecclesiologica a tutto questo. Cioè tutte le cose dette sull'entrare in noi, sulla solitudine, su questo, che siano pure cose della Chiesa. Cioè quanto oggi la Chiesa non rischia di essere esteriore, proprio la Chiesa che dovrebbe essere interiore. Lei ha fatto dei brevi, continuamente ovviamente, ma brevemente, cenni, perché il tema è ben definito. Ecco, che noi prossimamente, cioè nel nostro invio, applicassimo tutta questa ricchezza di contenuti nelle nostre comunità, per chi ha una comunità, ma comunque a rileggere e a invitare la Chiesa a fare questo. Perché solo così questa solitudine diventa fruttuosa in senso più ampio. La domanda che volevo fare era se c'è tempo, non lo so, su qualche altra notazione, su un interessante modo di guardare alla risurrezione che ieri hai fatto. Ti ringrazio.
Più che dire qualcosa per concludere, mi verrebbe da dire qualcosa per aprire. E questi giorni c'è una... stamattina mi sono vestita di bianco, ma non no, è un caso. Però è perché ci stavo pensando in questo momento. Ho pensato che la mia vita era una mistica. Che la mia vita era una mistica. Ed è un po' strano, perché comunque, voglio dire, non sono una suora, non sono sposata, ho un figlio, insomma è un po' una cosa un po' strana così. Cioè, però come se avessi sentito un filo che ho sempre sentito. È come se avessi, come dire, toccato quel filo che c'è sempre stato, però è come se non avessi dato ancora parola a questo filo.
Rosario ti chiedeva di dire qualcosa in più sulla resurrezione. A me è sembrato che ieri tu hai rotto la prospettiva del sacrificio e in questo senso anche dell'Eucaristia, dalla prospettiva appunto con cui l'abbiamo vissuta, ce l'hanno sempre fatta vedere e vivere, no? Del sacrificio. E mi è sembrato che tu hai dato solo un accenno di rottura di questa un po' prospettiva dell'Eucaristia anche come sacrificio. Mi piacerebbe sentire qualcosa in più.
Volevo condividere una riflessione che facevo prima. Le cose che ha detto Antonietta stamattina mi sembra che vadano proprio, direi, contro la logica che almeno io, non so voi, vedo tutti i giorni, nel lavoro, in qualsiasi ambito, che è la paura di essere se stessi, di dire un pensiero differente da quello che pensano normalmente gli altri. E la cosa che mi fa male di questo tempo, almeno per quello che capisco io, è questo uniformarsi. I ragazzi che rifiutano le autorità, le istituzioni, però tendono a vestirsi tutti uguali, tendono a usare certi tipi di mode. C'è molto, anche nell'ambito degli adulti soprattutto, la paura a pronunciare qualche cosa che non sia già nel capito, nel sentito dalla maggior parte del gruppo delle persone che si hanno davanti. E io tutto questo lo chiamo la paura di essere diversi, la paura di essere se stessi, di riprendere la capacità del proprio pensiero e di dire no, io la penso così, o forse sbaglio, però mi confronto con te in questo modo. E credo che è il nemico del nostro tempo, di questo momento, la paura. Anche la Chiesa mi sembra che nella sua paralisi è tanto impaurita da tutti questi movimenti, da paura di perdere qualcosa. Lì sono tutti lì che chiudono le porte, tirano a casa i remi, mettono i puntini sulla liturgia, cosa non si deve fare, deve essere tutto verificato dall'autorità e tutto. Cioè come se avessimo veramente la grande paura della novità dello spirito. E tutti però siamo d'accordo poi nel non sentirci bene all'interno di questo brodo. Tutti mugugnano poi, tutti nel privato quasi si riprendono questo desiderio di critica, di no, ma non dovrebbe essere così, no, ma noi, i giovani non dovrebbero fare così, sempre questo attacco a questi giovani, che poi in fondo tutte le problematiche, i casini glieli forniamo noi, dal mercato in avanti. E mi sembrava che questa proporre la solitudine, proporre che non è isolamento, proporre questo discorso del riuscire a essere se stessi in una normalità, in una quotidianità, nei gesti di ogni giorno, nelle relazioni di ogni giorno, questa mistica, questa sapienza un po', nel vedere l'altro come mistero di Dio presente, a me penso che questa qui sono bombe teologiche, bombarola anche.
All'inizio di questi giorni, Antonietta, tu ci hai detto questi giorni non sono né su me né sulle cose che faccio. E più di qualche volta ci hai parlato del nostro annaspare nella dicotomia personale, mistica o politica, politica o mistica. E in questi giorni, forse anche nei gruppi, oltre che dentro di me, ogni indicazione, ogni stimolo, io ne uscivo dicendo, ah, sono salva, è solo una questione personale. Ma mezz'ora dopo dicevo, Dio, come faccio? Ma è anche una dimensione politica. E mi capitava di pensare che tutto quello che tu dicevi era inevitabilmente completato e illuminato, trafitto anche però da dove vivi. E che c'è una dimensione mistica, che è quella che tu ci hai proposto, insieme a una politica, che è quella che tu vivi. E siccome tu ci hai detto di non far domande, di non rompere le palle, e io non ho osato, e ogni volta che ci siamo incrociate in questi giorni avevo un nodo alla gola e dicevo non parlare per l'amor del cielo che ti manda a quel paese.
Beh. sono tanto cattiva.
Ma oggi che è l'ultimo giorno, semmai tu potessi consentirci in punta di piedi di entrare qualche istante nella tua casa in Bolivia e per dirci come hai scelto di stare, che magari non è proprio un caso.
Raccogliamo rapido. Con rispetto a questi esempi, credo molto eloquenti che tutte e tutti, perché ha parlato anche un uomo, avete dato. Ritorna, credo, questa immagine del solo quello che serve, che non è una immagine che esclude, perché come voi dite molto bene sta tutto lì, e non si tratta di sradicare le cose, no? Però in mezzo a tutto quello che sta lì, io credo che dobbiamo sapere quello che ci serve davvero, no? Questa è l'unica vera ascesi, per usare un termine molto classico della spiritualità cristiana, soprattutto nella tradizione occidentale. No? Qui non si tratta di fare una vita così superficiale, ma di sapere, e sapere quello che serve, conoscere il gusto, o le cose o le persone, o quello che davvero ci dà il gusto della vita, il gusto nella gioia e nel dolore, c'è sempre un gusto, il gusto è il sapore. Nel dolore uno deve sapere, sa, che a volte non lo formuliamo, qual è il gusto del dolore, cioè qual è la sua profondità, lo stesso nella gioia. Per cui dobbiamo, credo che l'unica ascesi che dobbiamo vivere è questa di discernere il gusto, e questo è solo quello che serve, tutto l'altro non serve. Forse la unica pedagogia che dovremmo condividere, non insegnare, perché io credo che nessuno e nessuna è maestro in questa vita, mai, ma la gioia della ricerca che dovremmo condividere anche con le persone più giovani, credo che è precisamente questa, cioè quella di discernere cos'è quello che serve, quello che è profondamente relativo, che può restare lì, non c'è bisogno di fare degli spostamenti e buttarlo fuori, che resti lì, intanto le cose che non servono poi muoiono da sole, dentro di una logica normale, cosmica. E invece quelle che servono per la sopravvivenza si moltiplicano. L'altra cosa, la questione un poco della prospettiva, io credo che, uso una frase che è stata detta, che noi leggiamo con gli occhi del diritto romano, c'è una grande differenza tra gli occhi del diritto romano, che credo che è quello che ci sta anche un po' bloccando sulle nostre iniziative alternative, economiche e politiche. Siamo figli e figli, senza scusarci o sentirci colpevoli, tutta questa tradizione. Il diritto romano è differente dal diritto alla vita, il diritto vero, essenziale. I diritti umani non sono il diritto romano. E poi è bello, lungo la storia i diritti umani si sono aggiunti i diritti delle donne, adesso si aggiungono i diritti delle culture, delle religioni, delle cosmovisioni differenti. Per cui vedete che forse noi siamo più abituati a muoverci secondo un diritto romano e la nostra prospettiva anche di diritto nostro e degli altri è molto giuridica, per cui l'equilibrio lo facciamo solo giuridicamente e ci sentiamo contenti quando riusciamo a farlo giuridicamente. Io credo che la questione del diritto è una cosa, un parto difficile, i diritti non nascono da un giorno all'altro, sono antichi e nascono con l'identità delle persone e delle comunità di persone, dei popoli, eccetera, eccetera. Però i veri diritti sono quelli essenziali. Ripensavo a questa canzone dell'altro giorno dei bambini, cioè c'ho il diritto, sì, di vendere il pane, ma anche di studiare, di imparare a leggere, di essere del mio paese, no? E non essere costretta come la maggioranza oggi no? In molti paesi del mondo a lasciare il proprio paese per poter acquisire dei diritti o per favorire che se le riconoscano questi diritti, no? Costretto a lasciare il proprio paese. Per cui credo che c'è da fare entrare questa mistica, questo linguaggio alternativo nella questione giuridica. Ci sono persone che, questo ripeto, io non me lo invento, cioè uno quando prepara queste cose deve ascoltare altre persone, leggere, studiare altre cose. Ci sono persone, soprattutto donne, che lavorano negli ambiti del diritto, come giurisprudenza anche, che lo stanno formulando. C'è questa filosofa femminista che insegna all'Università di Chicago, la Martha Nussbaum, che lavora molto su questa questione di un altro diritto che nasce per questa forza un poco poetica. Lei usa le novelle per insegnare un nuovo modo di diritto ai suoi alunni in Nord America. Per cui queste non sono novità, voi incontrerete tanti spazi dove c'è questa ricerca perché è un gusto che sentiamo, ci attrae e che non abbiamo ancora scoperto totalmente e sentiamo che può essere è quello davvero necessario. Sì, anche la questione della provvidenza. Io credo che la ritraduzione bruttissima che facciamo della provvidenza e che ci rende tanto passivi o con grandi peccati di omissione è perché siamo ricchi, cioè perché la provvidenza di per sé è quello che è necessario, per questo che i medievali la mettevano dentro di questo ambito anche della prudenza, delle virtù, perché le virtù, loro dicevano, sono il giusto mezzo, sono contrarie agli estremismi. E credo che in questo senso noi non abbiamo perduto il senso della provvidenza, anche se usiamo tanto, soprattutto nella Chiesa, no? Facendoci belli, queste prospettive, queste parole, no? La provvidenza, perché siamo troppo ricchi. La provvidenza per noi non è il giusto necessario. E invece no, quando nella precarietà uno dice questo è arrivato come provvidenza perché è l'unica cosa che ha, non è che è arrivato come sovrappiù, la nostra provvidenza è un tipo di sovrappiù che per cui ci permette stare tranquilli e pacifici e passare come delle persone che ci abbiamo fede, no? Guarda che fede che hanno, non fanno niente perché loro ci hanno fede nella provvidenza, no, non fanno niente perché ci hanno paura, perché gli scomoda molto fare qualcosa e per cui nominano la provvidenza. Per cui certamente c'è da ripensare anche a livello istituzionale. Sulla risurrezione io posso indicarvi alcune cose anche che ho scritto, però io lo vedo più come un parto, che è come un avvenimento. Questa cosa dei tre giorni, no? I tre giorni nel ventre della balena per Giona, tre giorni nel ventre della terra, io credo che poi non sono tre, sono infiniti giorni, cioè è proprio per indicare che era stato un tempo lungo per la comunità cristiana. Cioè non sono tre giorni cronologici, è la lentezza del tempo che dobbiamo o nel quale dobbiamo stare, perché questo processo è lento, è un processo dove non si fanno dei miracoli ma si fanno le cose nuove, si direbbe o direbbe il linguaggio paolino o il linguaggio di Isaia, sto facendo delle cose nuove, ma sto facendo non è un miracolo, no? È tutta questa lentezza di trasformazione. La resurrezione io vedo che per un lato è più una trasformazione che un miracolo rapido, sì? È un desiderio, è una forza, come dicevo ieri, e allo stesso tempo è un gesto di tenerezza, perché è un desiderio, è il momento in cui credo coincide il desiderio umano e divino, come l'incarnazione. L'incarnazione, dice Galati 4:4, è il momento della coincidenza del desiderio, no? È arrivata la pienezza del tempo, dice Paolo, potremmo dire è arrivata la pienezza del desiderio. Coincideva il desiderio divino, il sogno grande, questa larghezza, ampio, no? Con questi desideri anche umani, e si sono uniti. La resurrezione è lo stesso, perché è il desiderio della vita. In Gesù era un desiderio molto forte, che ha coinciso con il desiderio della comunità, dei suoi contemporanei. Io credo di più col desiderio delle donne. Sempre dico ultimamente che la resurrezione l'avrebbe dovuta inventare Dio quando ha visto la disperazione delle donne. Per cui è comune, cioè nella resurrezione non è solo il grande miracolo divino, ma è proprio questa nostalgia umana grande di vita che chiede a Dio di rispondere. Mostrami il tuo volto, sarebbe, no? In altri linguaggi, nei salmi e in altri momenti, cioè fammi vedere, no? Per cui credo che è tutto un parto molto bello, che la predicazione è una lettura ad alta voce. Per cui è normale che uno riscopra, o una riscopra, che ci aveva già questi fili dentro, o che ci aveva un filo dentro che si risveglia, no? Perché qui non c'è Dio a parlare, ma siamo noi che parliamo ad alta voce, no? È lo spirito che geme in noi, come dice Paolo. La questione del sacrificio, io non è che elimino questo aspetto. La vita di Gesù certamente è una presa di posizione che lo porta a un sacrificio, ma non è che lui aveva finalizzato, no, la sua vita, il suo obiettivo era il sacrificio, il suo obiettivo era la vita con altri, relazioni differenti, con il mistero e con la politica, cioè con la vita quotidiana, no? Lui è esigente, anzi, della giustizia, di altre forme di relazionarsi nel genere, nella questione di genere, con le donne, rompe alcuni schemi, altre volte non le rompe, glielo fanno rompere, perché anche lui era figlio della sua cultura, per cui deve imparare. Però credo che c'è da capire questo, che la storia di quella che noi chiamiamo la storia soteriologica, cioè della salvazione, della salvezza, non è una storia che ha come obiettivo il sacrificio, né di Dio, ma anzi, ha come obiettivo la vita per sempre. Per cui io credo che noi abbiamo un poco sottolineato nella nostra spiritualità e quindi anche nella spiritualità eucaristica questo, perché leggiamo tutto attraverso questa categoria della mediazione, no? Per cui anche il sacerdote, il ruolo del sacerdote è essere mediatore, no? Che offre. Ora, io credo che di sacrifici ne abbiamo abbastanza, come c'erano abbastanza sacrifici già al tempo di Gesù, per cui sarebbe stato un po' strano che lui volesse aggiungere un sacrificio al sacrificio, quando lui segue la teologia dei profeti o delle profetesse e dice che non è venuto, no? In questo senso, né per distruggere, ma per allargare, il compiere, no? Come questa possibilità di allargare. Il sacrificio suo è un incidente, nella sua traiettoria, cioè lo ammazzano, c'è una motivazione, come dicevo l'altro giorno, politica e religiosa, lo dava fastidio, non lo capivano, era troppo critico, nel senso interpretava troppo, non è che era critico perché faceva polemica, ma interpretava troppo, che poi era lo stile dei rabbini, perché voi sapete che i rabbini interpretano un versetto perlomeno 72 volte, da ogni interpretazione nascono altre 72 interpretazioni, per cui lui faceva obbediente quello che facevano loro, però non lo faceva secondo certi criteri istituzionali, non pensava essere un maestro, e questo certamente ha dato fastidio, per cui lo hanno portato politicamente e religiosamente a compiere questo sacrificio. Però il sacrificio non è l'obiettivo di Dio, noi non abbiamo un Dio sacrificale, perché sarebbe un Dio, tanto critichiamo i pagani, ma questo sarebbe un Dio ancora più pagano. Già l'Antico Testamento dice che supera questa prospettiva, precisamente in questo misterioso dialogo con Abramo. Lo supera. Abramo, come dice Soren Kierkegaard, torna a giocare con Isacco. Invece di, dopo tanto sacrificio, e Kierkegaard dice una cosa bella, dice che il sacrificio di Abramo poi è precisamente mettersi in testa che deve tornare a casa a giocare con suo figlio. Cioè, non è, no, perché lui era eroe, per cui pensava che lo dava tutto a Dio, anche il suo figlio unico, invece qui si rimuove tutta questa cosa. Ora, l'Eucaristia come la leggiamo, come istituzione, come mandato, come cosa, cioè gesto condiviso, lo leggiamo nei Vangeli, non c'ha niente di tanto sacrificale come pensiamo. Noi abbiamo ripreso il sacerdozio dell'Antico Testamento per poter dire che è il massimo sacrificio, o la lettera agli ebrei, che riprende questa teologia dell'Antico Testamento. I Vangeli ci narrano che era stata una cena dove si condivideva tutto fino al fondo, dice Giovanni, e certamente fino al fondo è la condivisione della vita, però non come obiettivo, ma è normale che quando uno condivide si spoglia, cioè fa circolare, si stanca, così come c'ha anche gioia, riceve ma anche dà, per cui è tutta una circolarità. Comunque questa teologia certamente sarebbe da ripensare, sarebbe anche molto lungo in questo senso. Le paure della Chiesa è che queste cose le dobbiamo vivere, no? Come diceva Rosario e Maria también, no? Anche, cioè, queste cose le dobbiamo vivere come una sfida personale, ma anche una sfida comunitaria, siamo tutti d'accordo, comunitaria ecclesiale, comunitaria politica, sociale. Sappiamo che in alcuni momenti la Chiesa, noi, quando diciamo magari Chiesa pensando in un'istituzione più organizzata, ma anche noi cioè abbiamo molte paure. Io credo che la Chiesa in questo momento, più che avere una paralisi, perché fosse già a livello della paralisi, sapete, sarebbe facile, perché o moriamo o ci operano, ci fanno qualcosa. Qui siamo ancora a livello del morbo, che non è la paralisi. Cioè, incominciamo a tremare perché abbiamo paura, però non c'è da spaventarci. Oltretutto, noi siamo dentro. Ci sono tutti questi sogni ancora che dobbiamo riscattare e fare risorgere in questo senso. Sobre la... Sulla questione di me, non è che io sono tanto cattiva che non voglio, però guardate, davvero, io vi posso dire, è una vita profondamente normale, per questo io insisto sulla normalità, sulla banalità della vita, è normale, cioè viviamo le stesse cose che vivete voi. E per me, dentro della mia scelta vocazionale, questa appartenenza non solo istituzionale ma affettuosa che ho col carisma e con la mia congregazione, certamente è una scelta per dire precisamente che è la consacrazione normale, che non è una scelta di élite, per cui sì, forse questo può essere un poco straordinario, ma poi è normale, per cui, guardate, non è importante. Io solo parlo in alta voce. Non siamo niente nessuno, non è eroica. Io non vivo sofferenze strane, non le vivo, non so perché non le attraggo, non lo so. Proprio a volte mi piacerebbe che mi darebbe un po' più di punti, ma... non lo so, forse dovrò fare delle cose strane, però è normale, per cui io non capisco che cosa posso dirvi, come ci alziamo, cosa facciamo, ma già lo sapete, o ci sono persone che hanno visto e lo sanno e ve lo possono raccontare meglio di me. Quello sì che io vorrei... è che noi imparassimo a trattare la vita in questa dimensione circolare dell'essere uni tra i tanti, tra le tante. Cioè, io sento, e questo a me è un poco, forse anche per quello a me non piace parlare del posto dove vivo o di quello che faccio, perché io sento che sempre si possono creare delle gerarchie, no? Loro, noi, io oltretutto sono italiana come voi, per cui non, se qui ci fosse una persona proprio boliviana, autoctona, perché a questo punto già a quelli di casa mia e altra gente dell'America Latina già mi hanno criticato perché nella prefazione c'è ancora una volta il termine indigena e continuano a dire loro che basta, che loro non sono degli extraterrestri, anche perché è vero, io quando avevo corretto le cose mi era passato la questione, però la cosa importante nella nostra vita, io credo, è creare relazioni tra pari. Questa è la lotta mia come donna nella parità di generi, nel mondo, nella società e nella Chiesa. che non è fare le stesse cose, ma è fare le cose insieme con delle identità differenti. Per cui anche negli ambiti missionari o negli ambiti di pastorale, come li chiamate, o negli ambiti di solidarietà con gli altri popoli, il problema non è quanto diamo, quanto non diamo, è che siamo uni, che è la stessa barca, lo stesso destino, e che siamo uno di tanti o di tante dentro questa. Io credo che è questo che dobbiamo imparare, per cui la vita si fa tanto normale, ma noi non vogliamo essere eroi, no? O personaggi famosi. Anzi, io, guardate, io sempre di più resisto alcuni giorni in certe posizioni, come Gianni quando ieri diceva: vabbè, adesso oggi mi avete detto di vestirmi così, mi vesto, ma si vedeva che faceva un poco fatica. Io lo stesso, un po' di giorni io resisto, ma non resisterei a lungo, perché sento che è un'altra cosa, cioè che poi è più bello essere una persona che non sta seduta qua, che agli altri non importa che titoli ho, quanti libri scrivo, no? Magari sì, li contiamo per vedere quanti soldi abbiamo speso e non ci abbiamo guadagnato niente, perché si guadagna più con la vendere delle uova che dei libri, no? Soprattutto nei mondi più poveri, perché nessuno legge, giustamente, no? Peggio queste cose, chi le va a leggere. Però a me piace scrivere, loro lo accettano, per cui va bene. Ma no, la questione è vivere semplicemente, normalmente, come vivete in casa vostra, come vivono in comunità di suore, di preti, di frati, come vivono quelli che sono sposati, vivono, punto. E perché non ci interessa come vive un'altra persona? E perché deve interessarvi come vivo io? Io vivo normale. Se volete venire a casa mia in Liguria, venite, viviamo normale. Se venite là, ma io non credo al volontariato, lo sento molto. Cioè non credo a questi gesti eroici di mesi o di anni. Io credo alla normalità, e mi dispiace se offendo qualcuno, ma è così, questo è il mio stile, lo stile della mia famiglia religiosa, e forse per questo non siamo così tante, perché non ci interessa molto le cose straordinarie, no? È lo stile della verità, io credo a questo carisma che mi piace tanto, che è quello, una cosa, la verità è una cosa normale, la realtà. O come dice Teresa d'Avila, la umiltà è la verità, cioè questa vita normale, piccola, limitata, è quello che è. Noi possiamo solo condividere come condividiamo sempre con tutti e tutte, però non è per cattiveria, che non voglio dire, e non mordo nessuno, vorrei solo dirvi che è importante la vostra vita. Cioè non è importante la mia, o non ci sono delle vite più importanti. Tutti quelli che hanno dei diritti alla vita mostrano l'importanza della vita. E poi la vita è importante da questa prospettiva mistica, non per quello che facciamo, ma per quello che sentiamo, gustiamo, ci stiamo bene o soffriamo anche. Cioè, quando si sente, è una cosa bella sentire, invece la spiritualità, la teologia, un certo tipo di dottrina, anche dottrina sociale nel senso politica, ci ha detto che è male sentire. Adesso quindi dobbiamo fare tutto un cammino mistico, che è quello di tornare a sentire profondamente. Per cui l'importante è che sentiate, che sentiamo intensamente. Quindi tutto è importante, tutto, anche le istituzioni più che ci sembrano più chiuse, c'è dentro della gente che le rende vive. Io credo poi anche, a me ha cambiato molto la questione anche di questa ideologia della povertà. Cioè qui non si tratta di far la gara a chi delle suore soffre di più, o dei missionari chi sta nei luoghi più drammatici, che lo deve raccontare tutti i momenti. Tanto guardate, quelli che soffrono davvero non ve lo dicono mai. e io sono ligure e calabrese, che tra quelli del sud i calabresi siamo i più introspettivi, e tra i liguri siamo chiusissimi, perché siamo come quella terra che è una fascia e che solo guardiamo il mare, che è infinito, per uscire. Per cui io sto bene dove sto in Bolivia, perché sono introspettivi e chiusi e non ve lo dicono alcune cose. Per cui io ho trovato quello che vivevo anche in casa mia, che certe cose ce le guardiamo dentro, ce le teniamo dentro e ce le teniamo dentro, e a volte le diciamo, ma queste sono cose normali, non sono eroismi. Uno deve sapere com'è per poter incontrare i suoi compagni e compagne di vita. No, questi non sono dei poveretti. Io non sono andata in Bolivia con l'idea né di scappare, anche se ero un po' annoiata nell'Angelicum, però io sapevo che potevo anche ritrovare degli altri spazi. Non è scappare, non è nemmeno andare a aiutare soprattutto, ma è trovare delle sintonie. E considero la missione oltretutto una ricerca e un atteggiamento mistico. È essere missionari è essere filosofi, cioè amanti, della sapienza. Per cui è tutto normale, ma non considerate solo, fate un poco anche di pulizia quando parlate di altra gente molto eroica, dei miei colleghi o colleghe che stiamo in altre parti. No, perché se no voi cosa fate? Vi sentite dei vermi? Perché c'avete la macchina, anche noi a volte ce l'abbiamo, poi la vendiamo quando non ci abbiamo più soldi, però... voi non siete dei vermi. Se qualcuno vi fa sentire dei vermi, tirategli qualcosa, e voi umilmente pulite questa idea, perché tutti siamo importanti in questa vita, no?
Eres así. Nadie quiere ir al infierno. Lo hacemos aquí. ¿Para qué esperar a un muerto? Condenados por lo bueno que no hicimos.
Con queste note si chiude la settimana, il corso di spiritualità di Antonietta Potente sulla fede. La fede è semplicemente appoggiarsi alla profondità della vita, presso le suore di Maria Bambina alla Lamezia Terme, dal 21 al 24 luglio del 2005. L'iniziativa è stata realizzata in modo congiunto dalle suore di Maria Bambina e il CIPEX, che ha curato anche questa parte tecnica e che curerà la trascrizione di questi testi in vista anche di una sua futura pubblicazione. Chi vuole restare in contatto e avere informazioni su questo ed altri temi si può rivolgere direttamente a questa associazione, CIPEX, via Ostiense 152, 00154 a Roma. Email CIPEX Linetta Roma @libero.it, telefono 06 57 28 73 47. Arrivederci, a risentirci e buon cammino. En el sueño.
despierto.